In Cinema, Festival del Cinema Inclusivo. In Cinema è il primo festival del cinema italiano completamente accessibile ai disabili sensoriali. Tutti i film in programma saranno presentati con i sottotitoli per i sordi e gli ipoudenti e l'audiodescrizione per i ciechi e gli ipovedenti. Tutte le attività collaterali, come masterclass, incontri con gli autori e Q&A con attori e registi, avranno la trascrizione in tempo reale. L'accessibilità culturale è un diritto di tutti. Da ottobre in Italia. In Cinema è un progetto di Subti Access in collaborazione con My Movies.
Fred Film Radio. Fred Film Radio presents Accessible Cinema, a program about media accessibility, sponsored by Subti Access, subtitling and audio description services for cinema, television, theatre performances and other live events. Accessible Cinema.
Fred Film Radio dall'ottantesima mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia. Come sapete, Fred vi racconta un po' quello che succede alla mostra del cinema ormai da molti anni. Questo è un appuntamento di Accessible Cinema, che è lo spazio che abbiamo su Fred dedicato al non solo al cinema accessibile, ma un po' alla resa accessibile dei contenuti culturali. Lo facciamo da tanti anni in inglese, facciamo una puntata speciale dalla mostra del cinema. Sono insieme alla nostra Chiara Pazzelli, che collabora
Buonasera,
con noi da
grazie.
Tanto tempo. Ciao Chiara. E però abbiamo due ospiti importanti che mi sono stati, come dire, introdotti da The Voice. Carla Lugli, sapete, molti di coloro che ci ascoltano conoscono la voce di Carla, un po' perché la voce di Carla è riconoscibilissima e un po' perché molte volte abbiamo parlato di accessibilità anche con lei. E proprio Carla un giorno mi ha parlato di Stefania Leone, che sono molto contento di avere con noi. Benvenuta Stefania.
Grazie, buonasera a tutti.
E insieme a Stefania c'è anche Pietro Turco.
Ciao, buonasera a tutti.
Allora, una chiacchierata insieme per parlare della situazione, così, dell'accessibilità a Venezia, che, o della non accessibilità a Venezia, sia dal punto di vista, diciamo, un po' a 360 gradi, non solo, noi di solito parliamo soprattutto di accessibilità dei contenuti culturali, ma approfitterei anche per parlare di accessibilità fisica in questo contesto. Venezia, il Lido in particolare, forse è un posto assolutamente poco accessibile. Noi già molti anni fa abbiamo iniziato a promuovere le proiezioni accessibili qui alla mostra, poi a un certo punto abbiamo desistito perché era veramente molto difficile avere pubblico. E sono sicuro che Stefania e Pietro potranno testimoniare questa cosa, perché proprio in questi giorni hanno sperimentato di persona. Allora io comincerei chiedendo prima a Stefania e poi a Pietro di introdurvi in maniera rapida, ma sicuramente migliore di quella che potrei fare io.
Allora, sì, mi introduco. Mi chiamo Stefania Leone, sono un informatico nella vita e qui rappresento l'Associazione dei Disabili Visivi, di cui sono consigliere direttivo e segretario generale. Abbiamo affrontato questa esperienza di due giorni a Venezia su consiglio dell'amica Carla Lugli, che poi mi ha presentato Radio Fred che mi sta intervistando. Stiamo proprio provando questa esperienza di testare l'accessibilità della Biennale del Cinema di Venezia, sia dal punto di vista umano, pratico, fisico, che digitale e poi culturale e proprio nella proiezione cinematografica. Allora, innanzitutto cominciamo dalla fine. Le proiezioni cinematografiche sono accessibili se sono corredate di sottotitoli per le persone sorde e non udenti e di audiodescrizione per le persone cieche e ipovedenti. E qui che io sappia ci sono i sottotitoli, che io sappia perché io sono una persona cieca, e le audiodescrizioni non sono presenti. Mi era arrivata la voce che in passato questa cosa era stata fatta, però c'è bisogno di diffonderne la cultura. Attualmente in Italia i film accessibili sono, diciamo, previsti obbligatoriamente. E ufficialmente la RAI è l'unica che lo fa da contratto di servizio, poi ci sono delle TV private che lo fanno come, diciamo, best practice. E, per quanto riguarda l'accessibilità dei contenuti digitali, ecco, io sono anche il referente per l'accessibilità digitale nell'Associazione Disabili Visivi. Essendo un informatico, mi occupo di valutare le linee guida internazionali, Web Content Accessibility Guidelines, cioè le regole tecniche che reggono l'accessibilità del web. E qui anche ci sono stati dei dolori nella prenotazione digitale per avere gli accrediti, per avere poi insomma per fare la prenotazione alle proiezioni cinematografiche che volevamo seguire, vedere, perché noi parliamo di vedere, usiamo il termine vedere anche se poi lo ascoltiamo, no, fondamentalmente. Quindi diciamo, io qui ho dovuto intanto accontentarmi del venire ad ascoltare i film e quindi attrezzarmi con un'accompagnatrice che, oltre ad accompagnarci fisicamente, ci racconta le scene fuori contesto dal dialogo. Cioè il film si comprende se è molto dialogato, ma ci sono delle situazioni in cui c'è molta scena, ci sono sguardi, ci sono azioni e ci sono attività che se non si vedono e nessuno ce le racconta, noi non ne comprendiamo poi il senso. E quindi a volte anche il finale, certo. È solo immagine, no? E l'accessibilità digitale, dicevo, dà qualche problema. Qui c'è una piattaforma che va, diciamo, utilizzata per le prenotazioni ed è un po' complicata. Per esempio, non era possibile programmare una proiezione per tre persone tutte insieme, uno alla volta, quindi magari i posti potevano essere non vicini, e considerando la necessità di una persona che ci racconti il film, abbiamo avuto appunto la possibilità, grazie al vostro intervento, di essere seduti in prima fila, quindi senza dar fastidio con il vocio, no, alle file davanti, perché anche questo succede nelle sale cinematografiche. E quindi diciamo, questo è un aspetto che andrebbe curato un po' di più. Sull'accessibilità fisica, quindi percorsi tattili, insomma la possibilità di fare in modo che una persona non vedente con il suo bastone bianco giri in autonomia nella Biennale di Venezia, insomma è complicato, perché ci sono diversi stabili, diverse sale con tanti ambienti, e qui, però non è impossibile, quindi anche questo andrà valutato, preso in considerazione. Siamo qui proprio per renderci conto, ecco, di quello che si potrebbe eventualmente fare. Ecco.
Okay. Darei la parola a Pietro e poi ritorniamo ovviamente a parlare con Stefania. Aveva avvertito che quando cominciava a parlare andava avanti, e in effetti è così.
È un bel ascoltare.
È un bel ascoltare, certo.
Io sono Pietro Turco, nella vita mi occupo di commercio estero, di marketing dei servizi per il commercio estero, e sono non vedente con un piccolo residuo visivo che mi consente una leggera autonomia. Però i problemi della non visione ci sono tutti. E nell'Associazione Disabili Visivi sono vicepresidente e mi occupo insieme a Stefania di accessibilità ad ampio spettro, e inoltre mi occupo delle attività culturali e turistiche, per cui abbiamo preso anche questa possibilità di venire a Venezia anche dal punto di vista turistico, per valutare un po' l'accessibilità di Venezia da questo punto di vista. Venezia sicuramente è una delle città più complicate da quel punto di vista, ma non solo per le persone con disabilità visiva, credo per tutti, per tutti. Però si può fare qualcosa anche in questi termini. Abbiamo avuto delle esperienze, devo dire che l'aspetto migliore e più bello che abbiamo potuto constatare in questi due giorni, siamo venuti ieri, è l'umanità delle persone che abbiamo incontrato. Devo dire che io ero stato a Venezia tanti anni fa e avevo avuto una sensazione di respingimento da questo punto di vista. Invece in questi due giorni, nonostante il delirio che c'è qui a Lido, ci siamo trovati in situazioni veramente veramente confortevoli da quel punto di vista, che vanno a in qualche maniera compensare le problematiche relative agli aspetti tecnici dell'accessibilità, nel senso, come diceva Stefania, nel momento in cui c'è una procedura online che non va bene, che non è confortevole per noi, c'è, diciamo, l'aiuto, il sostegno umano che sopperisce a questa problematica. L'ideale, il mondo ideale sarebbe non ci fosse bisogno di questo supporto. però ben venga, se purtroppo noi non siamo in un mondo ideale, le problematiche ci sono, ci saranno sempre, per cui almeno l'aspetto umano è salvo.
È una bella cosa,
sì, è una bella cosa,
anche perché ultimamente leggiamo di episodi, la gente arrabbiata, sono tutti molto così, sempre molto di fretta, molto, per cui il fatto che ci sia,
e poi la cosa molto bella per noi e un po' curiosa è la sorpresa delle persone che incontrano me, Stefania, ma chiunque vada in giro con il bastone bianco, sono quasi stupiti nel vederci operare in autonomia, fare delle cose che secondo loro sono impossibili, ma non per pregiudizio negativo, forse per mancanza di conoscenza. Quindi anche promuovere l'accessibilità e la conoscenza delle problematiche di accessibilità spinge anche le persone a farsi delle domande, a conoscere, e la conoscenza è il primo passo per rendere le cose migliori a tutti quanti.
Quindi un pochino forse stiamo leggermente migliorando.
Sì, la sola nostra presenza sul viale con il bastone a dare le botte a destra e a sinistra alle persone che si fanno delle domande è cultura sì, dell'accessibilità.
Sì. Prima di iniziare a registrare, vi parlavo del fatto che io vivo all'estero da tanti anni, mi sono trasferito a Londra nel 97 e sono arrivato in un contesto dove gli aspetti relativi all'accessibilità sono in qualche modo molto più avanti, o comunque molto più sviluppati, e già lo erano negli anni, a fine anni 90. Questo secondo me perché, almeno questa è l'idea che mi sono fatto io, che c'è una consapevolezza da parte degli utenti che secondo me, almeno nella mia esperienza, in Italia ancora in molti casi non c'è. Cioè i disabili sensoriali non sono consapevoli del fatto che c'è una normativa internazionale e poi recepita a livello europeo e nazionale che stabilisce che i contenuti culturali devono essere, così come l'informazione, devono essere accessibili per chiunque. E quindi secondo me a volte potrebbero essere un pochino più reattivi, e anche questo è legato al discorso della cultura che facevamo prima, no? Cioè non sanno che in realtà questo sarebbe un diritto, e che ovviamente per poter vivere nell'ambito di una società in maniera egualitaria è necessario che tutti possano accedere all'informazione, ai contenuti culturali. Mentre, una cosa che nel Regno Unito è molto viva è sempre una reattività assolutamente immediata. Vi faccio un esempio: alla televisione in Inghilterra il 100% della programmazione è sottotitolata, la normativa richiede di audiodescrivere il 10%, però già si arriva ad audiodescrivere anche il 35-40% in molti casi. Credo per più motivi: primo perché gli utenti veramente si fanno sentire, e forse anche le piattaforme in questo senso hanno dato un pochino una spinta, soprattutto Netflix per esempio, anche Amazon, ma soprattutto Netflix ha cercato di creare le versioni accessibili almeno sui contenuti che sviluppano internamente, e questo ovviamente ha dato la spinta anche ad altri produttori di contenuti. L'altro aspetto è che l'accessibilità è spesso, in maniera forse non corretta, però viene cavalcata dalla classe politica come un veicolo per raccogliere voti e per farsi vedere particolarmente aperti. E in Inghilterra una cosa di cui mi sono reso conto è che ci sono dei politici che hanno sposato questa causa, magari sicuramente coinvolti, o perché magari hanno avuto dei figli o dei parenti che avevano queste problematiche, e hanno dato veramente, si sono battuti perché si creasse una cultura dell'accessibilità. Voi pensate che sia vera questa cosa, che in Italia da questo punto di vista manca un po' la consapevolezza non solo da parte del pubblico generale ma anche degli utenti?
Forse sì, perché comunque cerchiamo di diffonderlo anche come associazione, il fatto che abbiamo tanti diritti, però c'è fatica di sfondare, cioè noi la vita ce l'abbiamo già molto complicata, quindi chiaramente quello su cui una persona con delle disabilità o delle problematiche si cerca di investire il proprio tempo è naturalmente sulle necessità primarie, no? Sui diritti, quelli che tutti i giorni ci coinvolgono, non so, trasporto, la possibilità di muoversi, di fare la spesa online, di avere il quotidiano. E quindi quello è l'aspetto su cui la fatica e l'energia che serve per combattere a livello politico e istituzionale viene investita maggiormente. Il mondo dello spettacolo, della cultura, viene un po' demandato non tanto agli utenti, ai rappresentanti delle associazioni. La base associativa noi lo notiamo a livello di associazione, vero Pietro? Noi siamo dei dirigenti, notiamo che la base associativa ci molla direttamente
c'è un po' di pigrizia,
sì, e quindi siamo noi a doverci battere. Noi siamo presenti ai tavoli istituzionali, io sono nella giunta nazionale della FISH, la Federazione Italiana Superamento Handicap, su tutte le tematiche sui diritti umani. Siamo come associazione quindi al tavolo del confronto fra il Ministero, quello che prima si chiamava MISE, Ministero dello Sviluppo Economico, e la RAI per i diritti del contratto far valere tutti i diritti di accessibilità e quindi il contratto di servizio. Siamo ai tavoli delle ferrovie, siamo ai tavoli tecnici dell'AGIT, dell'Agenzia d'Italia Digitale. Però c'è anche un problema, che quello che possiamo fare noi come associazioni e come dirigenti delle associazioni è parlarne, spingere, scrivere, aiutare a scrivere le leggi, perché è vero anche che in Italia spesso i governi cambiano in talmente poco tempo, cambiano i ministeri, quindi i riferimenti che avevamo prima, ma questo lo dico anche proprio personalmente a livello di cinema, vengono
a mancare,
esatto, e quindi tutto il lavoro che veniva fatto da una commissione viene completamente perso bisogna ricominciare da capo, e questo fa perdere tempo, anni.
Certo, anni. Sì, questo peraltro è un aspetto che non riguarda solo il tema dell'accessibilità, ma purtroppo anche tante altre cose.
Esatto. Noi non molliamo, questo continueremo a farlo assolutamente.
Relativamente all'aspetto dei politici che cavalcano l'accessibilità, che dicevi tu, da un anno a questa parte sembra che vada di moda la parola inclusione.
C'è stata proprio un'escalation
di questo termine, e anche un abuso, purtroppo.
Sì.
E vediamo che cosa ne esce fuori, se è soltanto un fuoco di paglia legato a una moda, legato a un momento, legato ai fondi del PNRR, legato a delle leggi particolari, dei finanziamenti, oppure se da tutto questo calderone esce qualcosa di positivo. Io lo spero, perché anche solo parlarne già qualcosa, però se poi dopo le parole seguono i progetti e seguono la realizzazione dei progetti, ben venga, perché ripeto, noi abbiamo delle rassegne stampa legate appunto alle tematiche dell'accessibilità e dell'handicap in generale, della disabilità, e tutti i giorni la parola inclusione è veramente esplosa, e questo qualcosa di positivo porta. Vediamo se è soltanto una cosa effimera oppure qualcosa che noi stiamo cercando di fare di tutto perché non sia un fuoco effimero, un fuoco di paglia, che dietro alla moda dell'inclusione ci sia qualcosa di concreto, per cui abbiamo moltiplicato i nostri sforzi nella sensibilizzazione della classe politica, della classe intermedia soprattutto, perché poi al di là dei politici che fanno le leggi, molto contano anche i tecnici settoriali dei vari ministeri, dei vari enti locali, che devono applicare, devono conoscere le leggi, perché spesso non le conoscono, e poi devono mettere sul tavolo delle progettualità in grado di applicarle quelle leggi, e spesso questa classe intermedia, questa fascia intermedia non funziona bene in Italia, ma non solo per quanto riguarda l'accessibilità in generale. Ci sono delle leggi bellissime, scritte molto molto bene,
che poi vengono declinate
in maniera estremamente discutibile,
magari scritte meno bene, però mi vengono in mente le leggi che recepiscono le direttive comunitarie sull'accessibilità, che vengono recepite poi in modo diverso in vari paesi. In Italia per molto tempo, ancora adesso forse, non ci sono delle sanzioni, di fatto se uno non le segue i contenuti accessibili non vengono creati in realtà.
Io ho avuto modo di partecipare a maggio al Parlamento Europeo della Disabilità, cioè una sessione speciale del Parlamento Europeo a Bruxelles, dove al posto dei delegati vi erano le delegazioni associazioni, delle associazioni con delle persone con disabilità di tutta Europa. E lì se ne è parlato, nel senso, tante belle parole, tante chiacchiere, ma poi alla fine di concreto le problematiche ci sono. C'è stata una delegata dell'Irlanda che ha avuto grossi problemi ad arrivare in plenaria a Bruxelles, perché non l'hanno fatta salire sull'aereo con la sua carrozzina, e l'aereo ha fatto 4 ore di ritardo. E la cosa più umiliante di questa signora ha detto: io sono stata imputata della responsabilità di ritardo dal comandante dell'aereo in diretta sull'aereo, dicendo che l'aereo era in ritardo perché c'era una signora con la carrozzina che non ci faceva partire. Questo rende l'idea di delle problematiche reali di cui noi dobbiamo affrontare,
e della scarsa educazione, consapevolezza
e sensibilità,
che c'è, sensibilità.
Esattamente.
Prima Stefania ha parlato un attimo della RAI velocemente.
Sì.
Secondo voi la RAI sta facendo bene? O sta facendo qualcosa?
Beh, allora, sta facendo, ecco, questo sì. Diciamo che rispetto alle altre emittenti, diciamo, del servizio pubblico, non nazionale, ma anche quello privato, è l'unica che ha un almeno sull'aspetto delle audiodescrizioni, ha un obbligo dovuto al contratto di servizio. Ed è l'unica che quindi audiodescrive una buona quantità di programmi televisivi, in particolare quelli della prima serata. Può fare molto di più, naturalmente, però posso dire sicuramente che altre emittenti televisive non fanno nulla se non le TV a pagamento che vanno su web. Alcune sì, stanno facendo bene, ma parliamo di non so, quelle più, no, diffuse, non voglio far nomi magari per evitare problemi, però fondamentalmente il secondo canale audio dedicato alle audiodescrizioni attualmente ce l'ha solo la RAI sul digitale terrestre. Prima le audiodescrizioni venivano ascoltate sulla radio 2, radio
1.
Sì, era la
era ancora modalità. Più complicato,
ecco.
Diciamo. Peraltro adesso la tecnologia facilita questa cosa,
esatto.
Non siamo 20 anni fa, per cui
Quindi tutto quello che invece va su web comincia ad avere un buon sistema anche tecnologico di usabilità da parte delle persone con disabilità visiva in particolare, e quindi sia Netflix che Amazon Prime cominciano a fare diverse proiezioni, distribuiscono del materiale accessibile, e quindi con audiodescrizioni e sottotitoli, mentre quello che si potrebbe migliorare da parte della RAI è da ampliare sui canali tematici, oppure diffondere un po' di più la cultura dell'accessibilità nelle descrizioni dei, non so, dei programmi sportivi, perché non è necessario audiodescrivere tutto, basterebbe con un minimo di preparazione che gli speaker e i conduttori anche di una trasmissione televisiva, nel momento che va in onda un servizio, diano qualche informazione. Non so, il programma ha magari un numero in sovrimpressione e quello va letto. Cioè, sono dei piccoli accorgimenti che da alcuni anni si cominciano a prendere in considerazione. Può fare molto molto di più, però devo dire che sulla TV digitale attualmente la RAI è l'unica che lo fa.
Ecco, secondo me una cosa di cui non ci si rende conto in Italia è anche che si considerano spesso esigenze di pochi.
Sì,
no?
Esatto.
Si pensa che siano per una minoranza. Allora, indubbiamente ci sono persone che necessitano di audiodescrizione e sottotitoli in maniera per i quali è proprio necessaria. Però sappiamo benissimo, per esempio, ormai da diversi sondaggi che sono stati fatti all'estero, me ne viene in mente un australiano relativamente recente, che sia i sottotitoli che l'audiodescrizione in realtà vengono fruiti anche da coloro che non ne avrebbero bisogno. I sottotitoli in particolare per tutti coloro che vivono in un paese dove non sono madrelingua, e io sono poi uno di quei casi, perché in Inghilterra ho imparato l'inglese, sapevo un inglese scolastico e l'ho migliorato grazie ai sottotitoli che ci sono su tutti i programmi televisivi in Inghilterra, ma anche l'audiodescrizione ha avuto una diffusione che è crescente, anche perché ci sono dei contenuti ripetitivi, penso alle soap opera, che dove per esempio, cioè, non è che ci sono grandi cambiamenti di set, grandi contenuti, come dire, artistici particolarmente importanti, per cui spesso ormai le persone si sono, anche perché viviamo in un mondo multitasking dove facciamo tante cose allo stesso momento, molti attivano l'audiodescrizione, intanto magari fanno altro e sentono quello che succede nella puntata.
Sì, anche infatti nella mia esperienza del teatro io mi sono occupata prevalentemente di opera lirica e ricordo che anche gli accompagnatori volevano a un certo punto la loro radiolina con l'audiodescrizione, perché comunque si forniscono tantissime informazioni che l'occhio umano non sempre recepisce, nemmeno, ecco, per spettatori esperti magari, quindi sicuramente poi...
Assolutamente, beh, io attivo sempre tutto, ma è ovvio che sono un po' di parte, però è vero, ma è un po' legato anche al successo degli audiolibri forse, no?
Esatto. Sì,
esatto.
Per cui non ci si rende conto che, intanto diciamolo, e poi facciamo una pausa, le versioni accessibili hanno un costo minimo rispetto al costo globale di
risorio.
E purtroppo ancora oggi, quando ne parli con i broadcaster, anche internazionali, non solo italiani,
sembra
la
che
risposta è ma costa, ma non è vero che costa niente, e questo lo dimostra il fatto che per esempio ci sono paesi dove si producono versioni accessibili in percentuali molto più alte di quelle richieste per legge, perché ci si rende conto che comunque c'è un pubblico che le segue, che nella battaglia poi che viene fatta sugli ascolti, l'esistenza o meno delle versioni accessibili fa la differenza.
Sì, dovrebbe tornare un discorso economico, no? Bisogna spiegare anche questo, perché purtroppo molte volte si passa solo tramite il guadagno.
Certo.
E questo, noi siamo un numero relativamente ampio, perché possiamo portarci
una fetta di mercato non indifferente,
un segmento che purtroppo spesso non viene preso in considerazione.
Alcuni marchi, alcune società lo hanno capito, ad esempio nell'ambito dei telefonini c'è una marca famosa di cui non si fa il nome,
e possiamo dirlo,
la Apple, in qualche maniera, che ha utilizzato l'accessibilità dei suoi dispositivi per le persone non vedenti, soprattutto per la disabilità visiva, e adesso ha un mercato rispetto alla platea dei non vedenti praticamente monopolista. Cioè, stiamo parlando solo in Italia di più di 1 milione di persone, per cui i numeri ci sono per fare mercato.
Quindi appunto non è un costo, è un investimento che può produrre anche ricavi importanti.
Sì.
Io l'ho sempre detto questo, io mi occupo da tanti anni di accessibilità e non mi vergogno di dire che è un filone del mercato che noi cerchiamo di soddisfare, facciamo sottotitoli, facciamo audiodescrizione e le vendiamo. Un altro problema in Italia è che purtroppo il mercato in qualche modo è rovinato dal fatto che si pensa che sia facile, è in mano a molti che sono studenti o comunque fanno questo lavoro a livello amatoriale, però insomma potremmo parlare per ore qua. Direi di fare una piccola pausa, anche aprendo la porta un attimo perché stiamo per morire, e ritorniamo fra poco a parlare con Stefania e Pietro di accessibilità della Mostra del Cinema di Venezia.
In Cinema, Festival del Cinema Inclusivo. In Cinema è il primo festival del cinema italiano completamente accessibile ai disabili sensoriali. Tutti i film in programma saranno presentati con i sottotitoli per i sordi e gli ipoudenti e l'audiodescrizione per i ciechi e gli ipovedenti. Tutte le attività collaterali, come masterclass, incontri con gli autori e Q&A con attori e registi, avranno la trascrizione in tempo reale. L'accessibilità culturale è un diritto di tutti, da ottobre in Italia. In Cinema è un progetto di Subti Access in collaborazione con My Movies.
Red Film Radio. Accessible Cinema.
Ex- Accessible Cinema dalla Mostra del Cinema di Venezia. Continuiamo a parlare con Pietro Turco e Stefania Leone dell'accessibilità in Italia. Insomma, non è che possiamo gioire di grandi cose, però pure un piccolo miglioramento un po' alla volta si va avanti, anche perché ricordiamolo, c'è un nuovo European Accessibility Act che avrebbe dovuto essere recepito in tutti i paesi europei a giugno dell'anno scorso, se ricordo bene, e che interviene cioè, dovrebbe essere stato recepito, credo che non sia entrato in vigore completamente, però questo crea, cioè stabilisce un cambiamento non solo sulle imprese pubbliche ma anche sulle imprese private per l'accessibilità non solo dei contenuti culturali, anzi non dei contenuti culturali ma soprattutto degli strumenti, anche perché possano rendere indipendente la vita delle persone disabili. Non so, mi viene in mente un prelievo da un bancomat o tutta una serie di servizi. E quando l'anno scorso si è parlato per un po', che poi queste cose vanno di moda, poi purtroppo le persone si dimenticano, di questa nuova normativa, si è detto che molto probabilmente questo creerà un cambiamento, un cambio di passo anche nell'accessibilità dei contenuti culturali. Speriamo che sia così, però indubbiamente da un certo momento in poi tutti i produttori di contenuti o i venditori di servizi dovranno fare in modo che questi prodotti o questi servizi possano essere fruiti anche dalle persone che necessitano i contenuti o la forma accessibile, e anche in maniera che in qualche modo superi le barriere che ci sono da un paese all'altro, perché le normative per un certo periodo di tempo erano piuttosto diverse. Invece l'idea è quella di, essendo il mercato unico europeo, di dare la possibilità anche alle persone disabili di potersi muovere
almeno nel contesto europeo.
Esatto, almeno nel contesto europeo.
Senza discriminazione.
Che poi, se queste tecnologie assistive, se queste tecnologie di aiuto vengono progettate, vengono pensate al momento della progettazione, hanno un costo zero. Cioè, rendere un elettrodomestico accessibile con la sintesi vocale a livello di progettualità ha un costo zero. Quindi, se invece devo intervenire successivamente per adeguarlo, è chiaro che ha un costo più elevato. Ugualmente una struttura pubblica, un edificio, ma anche un processo produttivo, un prodotto culturale, se viene pensato al momento della progettazione per essere universale, il famoso universal design, a costi zero. Viceversa invece, se devo rincorrere l'accessibilità dopo che il prodotto è uscito dalla fabbrica, è evidente che ha dei costi che giustamente alcuni produttori o alcuni enti pubblici non riescono a sostenere. È il cambio di paradigma, cioè il prodotto, l'edificio, il processo, l'elemento culturale deve uscire dalla fabbrica, tra virgolette, accessibile a tutti.
Mi fa piacere che tu abbia segnalato questa cosa qui, perché anche per quanto riguarda per esempio i contenuti audiovisivi, stiamo vivendo per fortuna un momento di cambiamento. Cioè, finalmente, dopo tanti anni, grazie anche magari a una prima idea di un gruppo di ricercatori inglesi, si è parlato di accessible filmmaking come teoria, come nozione che è finalizzata alla formazione dei giovani filmmaker, per esempio, a conoscere quelle che sono le esigenze della resa accessibile di un prodotto, e quindi a progettarla già in maniera da favorire la creazione del contenuto accessibile già nella fase di sviluppo. Quindi l'idea è quella di dire ai filmmaker, quindi autori, sceneggiatori, registi, produttori, che determinate scelte possono in qualche modo favorire l'accessibilità, e anche poi, quando parliamo di accessibilità, non vuol dire solo disabilità sensoriale, vuol dire anche accessibilità linguistica, per esempio, no? Se un film necessita dei sottotitoli, un montaggio, per esempio, particolarmente serrato rende più difficile la creazione dei sottotitoli e la leggibilità. E quindi c'è un segmento di pubblico, che non è solo quello dei disabili sensoriali, ma anche quello che lo vede sottotitolato, per esempio, che non vedrà per esempio alcune parti, alcune scene che per il regista sono fondamentali. Quindi
è impegnato a leggere.
Esatto, quindi l'idea è ovvio, voi siete liberi di fare la vostra scelta creativa artistica, però sappiate che determinate scelte tagliano una fetta di pubblico importante, soprattutto in un momento dove sappiamo che più del 50% dei ricavi che arrivano da una produzione cinematografica arriva da mercati che lo fruiscono in un'altra lingua, spesso sottotitolata o con sottotitoli anche intralinguistici o con audiodescrizione. Quindi l'idea è partire già lì anche per formare una classe dei produttori, di produttori nel senso di creatori di contenuti, che sappiano che questa è una cosa importante.
Questo andrebbe fatto già a livello universitario, a livello di corsi di formazione, di master, di tutte quelle, diciamo, no, fette di studi che riguardano sia la parte ingegneristica che la parte poi artistica. Perché se gli stessi attori e gli stessi autori preferirebbero, no, che il loro prodotto andasse nel più ampio numero di pubblico possibile, a questo punto potrebbero essere loro stessi a divulgare questo concetto. Mi viene in mente, ecco, prima accennavi al discorso degli audiolibri, ormai quanti audiolibri sono letti dagli stessi scrittori? Io ho letto dei libri d'autore letti da loro stessi, perché chiaramente, evidentemente, hanno capito l'importanza.
Mi fa piacere che tu dica questo, perché io non sono molto d'accordo sul fatto dei libri letti dagli scrittori. Tu, a te piacciono, sei contento? Cioè, scusa se ti faccio questa domanda.
Dipende da chi l'ha scritto.
E anche da come uno legge,
esatto,
però, un pochino.
Esatto,
perché a volte uno scrive bene, ma magari poi legge un po' meno bene.
Per esempio,
no?
Io mi ricordo i libri di Camilleri letti da lui. Beh, insomma, no? Ecco.
Sì, quello non metto
in dubbio. Oppure, non so... non so, un libro letto dalla autori, ora non ricordo bene, Stefano Benni per esempio, insomma, hanno devono essere anche persone che abbiano delle voci particolari. Non è detto che lo scrittore abbia anche una bella voce e comunicativa, soprattutto, perché poi non è tanto la bellezza della voce quanto la comunicabilità del tono di voce. Non ci dobbiamo annoiare quando ascoltiamo un audiolibro, ovviamente.
Parlando di, invece, ritornando al discorso dell'audiodescrizione, per esempio, siccome parliamo di voci, quanto è importante per voi la voce nell'audiodescrizione?
Molto.
Molto. Ecco, questo volevo dire.
Molto. Sì, è vero che abbiamo anche la possibilità di leggere libri con sintesi vocali, quindi con lettori elettronici, in cui la voce è ovviamente sintetica. Brutta e sintetica. Però, diciamo, quella è una questione di abitudine, perché a quel punto noi estrapoliamo e, diciamo, ci estraniamo dalla voce, ma è come se immaginassimo il testo scritto, almeno per me, che ho sempre, diciamo, io non ho perso la vista, cioè ho perso la vista da grande, non sono nata cieca. Diciamo, la sintesi vocale mi dà un'immagine visiva del testo scritto, proprio ho questo tipo di decodifica nella mia mente, mentre una bella voce rispetto a una voce monotonica fa la differenza in un audiolibro come si deve, insomma, questo sì.
Per quanto mi riguarda, rispetto all'audiodescrizione dei film, per me la voce perfetta è quella che a un certo punto, poco dopo che è iniziata l'audiodescrizione, sparisce, nel senso che io non la sento più come una cosa estranea al film, ma la sento come una cosa che è integrata nel film, quindi una voce che non è troppo carica rispetto al film, non mette troppo, e che non interviene, cioè interviene nei momenti giusti, e quindi la sua presenza è una presenza che pian piano si integra completamente nel film stesso. Questo è l'ideale.
Vi ho fatto questa domanda anche perché in Italia c'è un po' adesso la tendenza, o comunque l'abitudine, a utilizzare dei doppiatori nella lettura dell'audiodescrizione, sulla quale ho idea che secondo me può essere buona, però spesso secondo me a volte il doppiatore, che è abituato a recitare, interpreta un po' troppo, mentre l'audiodescrizione, per come adesso magari poi le cose cambiano, perché già in 10 anni ci sono stati studi sulla qualità, insomma, si parla molto di questa cosa qui, però si è sempre, all'inizio si è sempre detto, l'audiodescrizione deve essere
neutrale
il
più possibile,
non fredda, però neutrale, mentre l'utilizzo di doppiatori, che invece hanno una formazione diversa, fa sì che a volte un pochino interpreti, no?
Io sono secondo questa seconda linea, nel senso della neutralità. Sì, sì, per me sì.
Cioè ti dà fastidio se interpretano un po'?
Anche sì, nel senso che è come se volessero in qualche maniera entrare nel film.
Invece dare una loro versione, quando in fondo voi potreste dare
anche
vostra,
cioè. Esatto, la stessa cosa capita anche, per esempio, lei, Stefania, dice che è bello sentire gli autori che leggono il proprio libro. A me, ad esempio, dà fastidio quando sento gli audiolibri, una recitazione troppo partecipata, troppo recitata, mm-hmm. troppo mm-hmm. enfatica, le espressioni caricate. Ecco, mi tolgono un po' di fantasia, certo. Mi tolgono un po' di margine di interpretazione del testo, che è la cosa più bella del libro, fondamentalmente. Cioè, ognuno leggendo il libro si fa l'immagine che vuole, non c'è nessuno che leggendo il libro la cartaceo che gli impone una sua visione dello scritto. Invece con la descrizione è evidente che un minimo di condizionamento rispetto alla voce c'è.
Ha un'audiodescrizione con voce sintetica?
No, per me no. Infatti non le leggo.
Sono cambiate molto, sono molto migliorate le voci sintetiche negli anni.
Io ci ho provato qualche volta, perché comunque nelle prove di revisione è capitato che la voce fosse la sintesi vocale. Diciamo che a un certo punto anche lì si dimentica la voce, come dicevi tu prima, Pietro, e quindi la voce sintetica sicuramente entra nel contesto del film senza interpretarlo, certo. È abbastanza piatta, no? Mm-hmm. Non è bella,
quindi rimane valorizzata forse l'interpretazione dell'attore.
Questo sì, però ecco, poi dipende anche dal film, da tante cose, un po' come dicevo prima su un libro, insomma dipende anche da quanto sia interessante il film, il libro, eccetera. Cioè è sempre un po' tutto un complesso di cose, insomma, io non darei delle, diciamo, preferenze per l'uno o per l'altra, però ci sono delle linee guida che vanno seguite, mm-hmm. e una delle regole delle linee guida, diciamo, che mette d'accordo un po' tutte è proprio che l'audiodescrizione non deve interpretare. Questo che deve limitarsi alla descrizione. E se anche capita che ci può essere un intuito da parte dell'audiodescrittore di anticipazione di un qualcosa, non lo deve fare, perché se la scena non mostra alcuni dettagli, quei dettagli non devono essere audiodescritti per far capire meglio. No, è sbagliato, perché vuol dire mandare avanti un po', no? Pilotare un po' seguire il film.
L'idea è quella di
non
creare
è facile,
una
però.
Situazione di uguaglianza, no? Rispetto anche
è
a
molto difficile.
Non è facile fare buone delle audiodescrizioni. Io ci ho provato prima di criticare, io cerco sempre di provarci.
Poi è sempre un po' un compromesso, no? Perché c'è sempre qualcuno che poi dipende anche, appunto, se una persona è diventata cieca
da adulto,
se invece, sì, poi anche di questo si dovrebbe tener conto, no? Nell'audio descrivere, cioè pensare che dall'altra parte non ci sono solo persone completamente cieche, ma magari ipovedenti.
Sì, poi il mondo dell'ipovisione è un mondo talmente complicato, esatto. E complesso, che è veramente difficile rapportarsi in maniera adeguata al mondo, perché si va da zero a mille nel mondo dell'ipovisione.
In Italia c'è da qualche anno la legge cinema richiede che i nuovi contenuti audiovisivi vengano resi accessibili come condizione per accedere al finanziamento pubblico. La realtà, secondo me, sono ancora critico, è che purtroppo nella maggior parte dei casi le versioni accessibili vengano create per questo scopo, ma in realtà vengano
chiuse in un cassetto.
Stai aprendo
e fatte
un
anche
mondo.
di livello anche basso, diciamolo. Tra l'altro, ecco, no, in realtà qua potremmo parlare per ore, purtroppo oggi non è possibile, però magari avremo sicuramente la possibilità di parlarne in altre occasioni. Per parlare di prezzi, perché lo possiamo dire, per i costi, abbiamo parlato anche prima di costi. In Italia l'audiodescrizione si paga cui 12-15 euro al minuto, che non è niente. Questo per dirvi il livello, quanto minimale è il costo rispetto al costo della produzione. Quello stesso servizio in Germania costa dai 37 ai 50 euro, tre volte tanto.
Però
e è evidente che il mercato in qualche modo è falsato, comunque è rovinato da questa concezione per cui prendiamo finanziamento pubblico
e poi
facciamo delle versioni di bassissimo livello a costo minimale e poi le lasciamo chiuse in un cassetto.
Non vanno in sala, non ci frega niente, insomma.
Secondo voi cosa bisogna fare per cambiare questa cosa?
Bisognerebbe obbligare le produzioni e i distributori a mandare in sala le audiodescrizioni al momento dell'uscita del film, anche perché questo consentirebbe la partecipazione al dibattito culturale delle persone con disabilità visiva o comunque delle persone con disabilità, che è uno dei concetti dell'accessibilità dell'uguaglianza, nel senso che se io sono limitato nel partecipare al dibattito culturale di un prodotto culturale in uscita in quel momento, non si sta rispettando il mio diritto insomma all'uguaglianza culturale, perché è inutile che io aspetto 6 mesi e poi comunque il dibattito culturale è un esempio il mio, comunque il concetto è quello, nel senso non posso aspettare che vada in Rai un film 1 su 100 per poterlo apprezzare. Io voglio partecipare al dibattito quando esce in sala in prima visione, perché è un mio diritto, fa parte anche della mia crescita culturale e anche del contributo che io posso dare al patrimonio culturale del paese in cui vivo.
Comunque è tutto legato al discorso che facevamo all'inizio, cioè manca una cultura dell'accessibilità e manca una consapevolezza del famoso raise awareness di cui parlano gli stranieri, gli inglesi, e bisogna lavorare su questa cosa qui.
Sì, poi per esempio quando sul discorso della produzione cinematografica in sala accessibile, qui si apre un mondo, perché l'obbligo c'è, quindi l'audiodescrizione potrebbe essere presente, però c'è bisogno che le sale cinematografiche si attrezzino con determinati strumenti, che possano essere gli occhialini per, non so, i sottotitoli e le cuffie per le audiodescrizioni. Anche per queste cose qua i finanziamenti ci sono, però manca la cultura di quanto possa tornare utile alle sale cinematografiche questo tipo di attrezzatura. Allora che succede? Che, visto che la tecnologia lo consentirebbe, perché mettere l'audiodescrizione sulla pellicola digitale, oggi non si chiama più pellicola, ecco, sulla traccia digitale, è una stupidaggine. Il problema è che se l'audiodescrizione non va su quella piattaforma perché il film non è, cioè la sala cinematografica non è attrezzata, potrebbe essere molto più veloce creare una app, come qualcuno già sta facendo, ma non è la regola. Quello è un modo di evitare, è un modo di arginare la legge, di aggirare la legge. Quindi potrebbe essere un'idea quella di creare un'app governativa, visto che appunto i produttori non si vogliono attrezzare, non hanno tempo, non hanno voglia, allora l'app deve essere però governativa, non soltanto di alcune proiezioni cinematografiche, quindi di alcune proiezioni rispetto ad altre, perché qualcuno è riuscito ad avere in tempo l'audiodescrizione, il film anzi, e quindi audioscriverlo in tempo prima dell'uscita nella sala cinematografica. È un po' un problema, perché l'audiodescrizione poi si trova solo nella teca del Ministero e quindi se ci fosse un controllo, la legge prevede che ci sia l'audiodescrizione, l'audiodescrizione c'è, ma noi non l'abbiamo mai ascoltata. E questo è un buco della legge
che va
affrontato con delicatezza, perché ci sono sicuramente degli interessi importanti dietro. Perché io non lo so, perché non vadano in tempo nelle tracce digitali
è una questione, torniamo sempre sulla questione di che manca una cultura sul fatto che questa dovrebbe essere un passaggio necessario, cui basterebbe programmarlo. È ovvio che sono necessari dei tempi per creare l'audiodescrizione, ma il tempo per creare il doppiaggio per esempio è molto più lungo, quindi perché non creare anche l'audiodescrizione? A proposito di questo, e poi dobbiamo chiudere, vorrei dire a tutti coloro che ci ascoltano, anche perché voi l'ho già segnalato, ma lo ricordo, che per cercare di fare qualcosa abbiamo pensato di creare un festival completamente accessibile, completamente insomma è una parola che è importante, un festival un po' accessibile che comprenderà una ventina di film che lanceremo a ottobre. In realtà c'è già stato un primo lancio a fine giugno. L'idea è di distribuire, di creare un festival sia in presenza in alcune città italiane. Sappiamo già per certo che avremo Roma, Milano, Torino, Trieste, Bologna e Firenze, dove appunto i film potranno essere visti con i sottotitoli e con l'audiodescrizione, però tutti i film resteranno anche disponibili sulla piattaforma italiana My Movies con il doppio audio, per cui sarà possibile optare per la colonna audiodescritta, perché si possono raggiungere più possibile, un pubblico più ampio possibile. E in questo modo, insomma, l'idea è quella anche di creare un po' una serie di eventi tipici dei festival del cinema, gli incontri con gli autori, i Q&A con gli interpreti e anche una serie di masterclass che cerchino di formare il pubblico, ovviamente non dedicato soltanto ai disabili sensoriali. L'idea appunto di creare una cultura dell'accessibilità, come vi dicevamo prima. Mi piacerebbe sicuramente coinvolgervi, perlomeno farvi vedere i film, ecco. però insomma avremo modo di parlare
volentieri, assolutamente. Molto volentieri. Possiamo diciamo parlarne quando vuoi e soprattutto mi fa piacere che ci sia questa volontà e questo tipo di progetto, perché c'è, finora è un po' a macchia di leopardo e bisogna un po' cominciare a
farlo. Nel cinema infatti è ancora più evidente questa cosa, paradossalmente nel teatro è tutto un po' più semplice, cioè ci sono molti più, nonostante il teatro sia forse meno mainstream, no? dei film, meno sotto gli occhi di tutti, invece per i teatri, anche per le grandi fondazioni liriche, cioè i servizi di accessibilità ci sono.
Si stanno diffondendo, peraltro per anche all'Arena di Verona adesso da quest'anno si inizia a...
Sì, c'è stato il progetto speciale Arena 100 che ha portato...
Dove peraltro è coinvolta Elena Di Giovanni, sì, che è stata anche fondamentale allo Sferisterio.
Allo Sferisterio, sì, colonna portante direi.
Colonna portante, esatto. E, per cui insomma avremo modo di parlarne sicuramente nelle prossime settimane. Io purtroppo il tempo veramente a nostra disposizione è scaduto, come direbbero in un quiz televisivo. Io vi ringrazio moltissimo, primo per essere venuti a Venezia e poi per aver partecipato a questa breve chiacchierata, e speriamo che sia un piccolo contributo per cercare di cambiare qualcosa anche in Italia, e ci piacerebbe comunque che voi ci teniate informati su tutto quello che fa l'Associazione Disabili Visivi, che ne ha fatte di cose, ho letto qualcosa online, avete fatto dei piccoli traguardi, li avete raggiunti, anche piccoli, insomma, varie cose.
Grazie.
Grazie. Sì. E poi per non, adesso qui la coinvolgo finché i microfoni sono accesi, così non può dire di no, Fred ha un nuovo website che dovrà essere esaminato
testato,
quindi
sì,
mi piacerebbe, anche perché noi vorremmo avere un sito accessibile, e l'idea è anche quella di trascrivere tutte le interviste, per cui insomma di cercare di avere una radio accessibile per quanto complicato sia, per cui insomma sarebbe bello fare un altro appuntamento dove si parla dell'accessibilità dei online, per esempio, perché magari non è molto complicato, cioè ci sono delle guidelines da seguire che possono semplificare la vita a tutti,
certo.
Senza dei costi particolari, anche perché poi tutti parlano sempre di costi, non credo che i costi cambino particolarmente. Dico bene?
Dici bene, no? E come dicevamo prima, pensarle a monte certe cose prima di realizzarle semplifica e fa risparmiare.
Ok, stasera andate a vedere Adagio?
Sì, esatto.
Bene,
vediamo il film di Confarino.
Ieri sera abbiamo visto Felicità con Michela Ramazzotti. Michela Ramazzotti, e c'era
con l'incontro con gli artisti in sala, con un question and answer finale. Bello.
Vi è piaciuto?
Sì, 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 sì.
Certo, ci fosse stata la descrizione sarebbe stato.
Sì. Anche se era un film molto parlato.
Ah, quello aiuta, eh?
Sì. Aiuta tantissimo. Sì,
va
sì.
Bene, grazie moltissimo a Stefano Leone, grazie a Pietro Turco, grazie a Luisa Mostile che li ha accompagnati e che interveniva prima nella pausa sull'audiodescrizione, perché ti ho vista molto coinvolta.
Assolutamente.
Grazie anche da parte nostra.
Grazie,
grazie, buona permanenza. Quando andate via? Domani?
Domani.
Venite al festival anche domani?
No, andiamo a fare la regata storica. Oh, visto che domani c'è la regata storica. No, scherzo.
Vabbè, non mi sorprendo più di tanto, perché so che Stefania va in montagna, per esempio.
Anch'io.
Sì, ma ho fatto anche, non regate, però ho preso anche il brevetto di vela. Quindi,
anzi,
addirittura.
La prossima settimana andremo a fare un cammino accessibile sul Monte Grappa, quindi
che bello.
Fare.
Ecco, molte delle cose che fa l'associazione Disabili Visivi è promuovere l'autonomia nelle attività sociali e sportive, che fanno molto bene, oltre che al corpo, allo spirito, e ci divertiamo, perché non vogliamo solo avere dei servizi, vogliamo anche vivere in maniera, no, un po' piena.
C'è un'altra persona non vedente che è stata nostra ospite un paio di anni fa, credo, che è un campione di judo, te lo ricordi? Adesso non ricordo come si chiama, Roberto
Lachin,
non so se lo conoscete.
No.
Ha anche un podcast che si chiama Botto Podcast.
Sì, Botto Podcast, è lui.
Che approfittiamo per salutarlo. Okay. Allora, grazie ancora, dobbiamo chiudere veramente, io dico chiudo, poi vado avanti. Buona serata e ritorneremo a sentirci, spero, presto. Ciao.
Fred Film Radio. Fred Film Radio presents Accessible Cinema, a program about media accessibility, sponsored by SubT Access, subtitling and audio description services for cinema, television, theater performances, and other live events. Accessible Cinema.
Fred Film Radio, 24/7 on Fred.fm and smartphone apps.
In Cinema, Festival del Cinema Inclusivo. In Cinema è il primo festival del cinema italiano completamente accessibile ai disabili sensoriali. Tutti i film in programma saranno presentati con i sottotitoli per i sordi e gli ipoudenti e l'audiodescrizione per i ciechi e gli ipovedenti. Tutte le attività collaterali, come masterclass, incontri con gli autori e Q&A con attori e registi, avranno la trascrizione in tempo reale. L'accessibilità culturale è un diritto di tutti, da ottobre in Italia. In Cinema è un progetto di SubT Access in collaborazione con My Movies.